Due domeniche fa abbiamo cominciato questo studio in Apocalisse, se Dio vuole, se siamo ancora qua, nei prossimi mesi vedremo tutto il libro, capitolo per capitolo. Ricordate quello che abbiamo visto nell'introduzione di questo libro, nei primi 8 versetti, l'Apocalisse è una rivelazione, infatti è quello il significato della parola rivelazione, non è un mistero, è una rivelazione di Gesù Cristo. Poi è una profezia che è stata mandata nella forma di una lettera, quindi questa è una profezia. E come abbiamo detto, noi saremo beati se leggiamo, se ascoltiamo e se facciamo tesoro di quello che c'è scritto in questo libro. C'è una grande benedizione quando lo capiamo. E poi ricordate che questo libro si divide in 4 visioni. Ogni nuova visione comincia con le parole più o meno «Io fui in spirito». Quindi versetto 10, abbiamo visto domenica scorsa, «Mi trovai nello spirito». Nel giorno del Signore udì dietro a me una forte voce come una tromba che diceva, eccetera, eccetera. Qui comincia la prima visione, che è praticamente la visione del figlio dell'uomo, di Gesù, e poi questi messaggi alle chiese. Poi la seconda visione comincia il capitolo 4, il giudizio futuro di Dio sul mondo intero. La terza visione e la quarta visione vedremo più avanti, però comunque è giusto per ricordarci di dove siamo in questo libro. Quindi siamo nella prima visione, Giovanni vede Gesù e poi sente quello che dice alle chiese. In capitoli 2 e 3 vediamo questi 7 messaggi che Gesù comunica alle 7 chiese. Tante volte, ed anche io faccio questo, tante volte li chiamo le 7 lettere alle chiese, però ricordate che tutto questo libro è una lettera e queste non sono 7 lettere individuali, sono invece 7 messaggi che fanno parte della stessa lettera che Dio manda a tutti. Infatti avete visto, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice non alla tua chiesa ma alle chiese. Noi tutti dobbiamo sentire tutti i messaggi. Quindi sarebbe forse meglio chiamarli i 7 messaggi alle chiese, però se diciamo anche lettere ci capiamo bene comunque. E vedremo nelle prossime 7 domeniche, perché vedremo una lettera ogni domenica, che tutti questi messaggi hanno più o meno la stessa struttura. Ogni lettera comincia all'angelo della chiesa di Efeso, per esempio, scrivi. Poi c'è sempre scritto queste cose dice, e questo è proprio come i profeti dell'Antico Testamento. Quante volte nei libri profetici dell'Antico Testamento c'è scritto così dice il Signore, e così Gesù dice la stessa cosa, queste cose dice, e poi Gesù si identifica sempre come colui che Giovanni ha visto nella visione. Infatti in versetto 1 di Apocalisse 2 c'è scritto: l'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai candelabri d'oro. Quindi ogni messaggio si riferisce indietro alla visione di Gesù. Poi Gesù dice a tutti quanti: io conosco le tue opere. Da qualche affermazione o incoraggiamento a tutte le chiese, tranne l'ultimo, l'Odissea, da correzione e da una chiamata al ravvedimento a tutte le chiese, tranne Smirne e Filadelfia. Poi alla fine, come ho già detto, ad ogni chiesa dice: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E poi alla fine pure vediamo una ricompensa per chi si ravveda e vive fedelmente per il Signore. E lì vediamo che tutte le ricompense ci fanno andare più avanti nel libro di Apocalisse, alla nuova terra e ai nuovi cieli. Infatti oggi vedremo che la ricompensa è l'albero della vita che ci sarà nella nuova Gerusalemme. Quindi ogni messaggio segue più o meno questo ordine e oggi vedremo il messaggio che Gesù comunica alla Chiesa in Efeso. Infatti, versetto 1, all'angelo della chiesa in Efeso scrivi. Ci fermiamo già qui. Efeso era una città importante all'epoca, era il capoluogo della provincia dell'Asia, la provincia romana, era la città più grande, stimano circa 200.000 abitanti, quindi era una città abbastanza grande, ed era anche tra le città più importanti del Mediterraneo. Quindi ha pure senso che la prima lettera fosse mandata alla città più importante della regione. Se Gesù dovesse andare delle lettere alle sette chiese del Veneto, avrebbe anche senso che mandasse il primo a Venezia, essendo il capoluogo, la città, insomma, più importante della regione. E infatti, leggendo quello che c'è scritto nella Bibbia, anche spiritualmente era la chiesa più storica, più in un certo senso importante, della provincia. In Atti vediamo che c'era una chiesa lì, Paolo è arrivato e attraverso il suo ministero è diventata una chiesa importante, forte. Infatti in Atti 19 c'è scritto che tramite quello che Dio faceva in Efeso, tutta la regione ha sentito il Vangelo, quindi potremmo dire che è diventato come una base per il cristianesimo, una base per la Chiesa, tramite il quale diffondevano il Vangelo in tutta la provincia. Non solo Paolo, ma anche Priscilla, Aquila, Apollo erano là. C'erano diversi anziani, 12 al tempo di Atti 20, sappiamo che Timoteo era il pastore là per un po', anche Giovanni stesso era il pastore di questa chiesa per un periodo, quindi è il capoluogo provinciale, però in un certo senso, anche se ogni chiesa è importante, vero? Non è quello che voglio dire, però anche nel senso ecclesiastico di chiesa era la chiesa più importante della regione. Poi la seconda parte di versetto 1, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Quindi come ho già detto, Gesù parla al popolo come Dio parlava al popolo nell'Antico Testamento. Tramite un suo profeta, così dice il Signore. E ricordate, questo è un libro profetico. I libri profetici contengono sì predizioni riguardo il futuro, ma anche una chiamata nel presente di ravvedersi e ritornare al Signore. E l'Apocalisse è uguale. Vedremo predizioni riguardo quello che succederà intorno al ritorno di Cristo, ma anche oggi ci dà una chiamata a ravvederci e di ritornare al Signore. Di nuovo, le sette stelle nella sua destra, sette candelabri, ricordate che le sette stelle sono gli angeli, i sette candelabri, le chiese. Gesù, allora, cammina in mezzo alle sue chiese, per dire Gesù è presente, lui è qua, lui conosce le sue chiese ed è qua nel nostro mezzo. E proprio per questo motivo può dire, versetto 2, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarsi. Allora, qui dà un po' di incoraggiamento alla Chiesa. Le prime parole che dice sono semplicemente io conosco. Gesù conosce tutto, niente gli sfugge, niente lui non si dimentica di niente, niente può essere nascosto e niente gli può sorprendere. Non è che Dio, ah mamma mia cosa sta succedendo nella vita di Tyler, no, lui sa tutto, lui conosce tutto e perciò lo dice alla Chiesa. Da una parte questa è una buona notizia, dall'altra parte lo possiamo anche ricevere come una brutta notizia, ma questa è la realtà. Noi viviamo nella realtà che Gesù vede tutto, conosce tutto, e qui lui nota le cose, se posso dire, onorevoli della Chiesa in Efeso, conosce le loro opere, le opere dimostrano quello che abbiamo in cuore, e vediamo che facevano delle buone opere, si affaticavano per il Signore. Non era un cristianesimo soltanto come un hobby, qualcosa da aggiungere alla domenica mattina, ma loro con tutta la vita si affaticavano per il Signore, per la Chiesa, per Gesù. Era uno stile di vita, avevano costanza, proprio come Giovanni ha detto nel primo capitolo, la costanza di andare avanti nonostante le prove. Non erano quelli che decidono di seguire Gesù, poi 5 minuti dopo tornano indietro. No, loro erano costanti nel Signore, avevano una prospettiva a lungo termine. Loro erano là già da decenni di seguire il Signore. Paolo ha fondato questa chiesa negli anni 50 e ormai qua siamo negli anni 90, quindi 40 passani continuavano fedeli nel Signore. E di specifico loro non sopportavano i malvaggi. In Atti 20 Paolo avverte gli anziani della chiesa e dice: voi dovete stare attenti perché verranno lupi che vorranno divorare il gregge, vorranno distruggere la chiesa, quindi dovete vegliare. E l'hanno fatto! L'hanno fatto, loro non sopportano i malvagi, hanno messo in pratica la parola del Signore, mettono alla prova i falsi apostoli, li smentiscono con la verità della parola di Dio, dicono questo non va bene, questi falsi apostoli non sono veri ministri di Dio e quindi li smentiscono. E poi vediamo anche che sopportavano probabilmente le difficoltà della vita, le sofferenze, le difficoltà del ministero, loro sopportavano tutto. Infatti notiamo questa parola sopportare, viene usato 2 volte, loro non sopportano i malvagi, ma sopportano quando la vita diventa difficile, quindi sopportano la sofferenza o le difficoltà. E penso che questo è un segno di una chiesa sana, di una chiesa forte. Infatti Gesù li loda in un certo senso per queste cose. Non possono sopportare persone malvagie, non possono sopportare falsi dottori, non possono sopportare persone che dicono di essere ministri di Dio, quando in realtà lo fanno soltanto per guadagno proprio. Loro dicono no, non sopportiamo queste cose. Ma allo stesso tempo sopportano con costanza e tanta fatica le difficoltà della vita cristiana. Non mollano, non gettano la spugna, non si fermano perché hanno radici profonde che gli permettono di andare avanti anche nelle prove. Questi sono segni di una chiesa sana, vero? Non sopportano le cose malvagie, ma sopportano quando si trovano in difficoltà. E io direi che una chiesa malata fa proprio il contrario, vero? Sopporta le persone malvagie e non sopportano quando la vita diventa difficile. Una chiesa malata si compromette, permette cose non bibliche, sopporta lupi vestiti da pecore, sopportano persone malvagie per piacere al mondo. No? Una chiesa malata vuole fare bella figura al mondo. Ma questo è un segno di una chiesa malata. E poi dall'altra parte non sopportano le sofferenze, cercano di evadere le difficoltà, predica solo il bello ma il brutto, solo la prosperità, non la sofferenza, solo la risurrezione, non la croce. Però Gesù cosa ha detto ai suoi seguaci? Se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E questa chiesa lo faceva, loro sopportavano le difficoltà, prendevano la croce, seguivano Dio. La chiesa in Efeso in queste cose faceva del bene e faceva tutto quanto per il Signore. Di nuovo, queste sono cose buone e fino a questo punto Gesù ha detto soltanto cose buone di questa chiesa. Ma anche se queste cose andavano bene, c'era qualcosa che non andava bene in questa chiesa, e Gesù lo dice, versetto 4, ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Non sono parole leggere qua, sono parole anche forti, potenti, ho questo contro di te, dice alla chiesa, c'è un problema. E sbagliavano proprio in modo così che avevano lasciato il loro primo amore. all'inizio erano vicini a questo primo amore, però con l'andamento del tempo si erano allontanati da quello, o meglio, colui che era il loro primo amore. E questo è un problema, e Gesù dice: questo non va bene e dovete ravvedervi e cambiare questa cosa. Quindi, infatti, facendo due passi indietro, si vede il quadro generale di questa situazione. Facevano tutte le cose giuste, o tante cose giuste, ma con il cuore sbagliato. Si affaticavano per il Signore, facevano tanto, però il cuore si era pian piano negli anni allontanato dal Signore. Facevano le cose giuste, Gesù dice: ben fatto, non dovevano fare di meno, dovevano continuare a fare tutte quelle cose. Però Gesù dice: il vostro cuore deve ritornare a me, dovete ritornare al vostro primo amore, o se no ci saranno delle conseguenze, come vedremo. Allora, qual è questo amore? Forse l'amore che Dio ha per loro, forse l'amore che loro hanno per Dio, forse l'amore che loro hanno gli uni per gli altri. Ed io direi sì, tutto quanto, sia l'amore che hanno per Dio che l'amore che hanno gli uni per gli altri. Loro avevano lasciato l'amore che Dio aveva per loro. Nella lettera di Giuda c'è scritto: conservatevi nell'amore di Dio. Loro pure avevano lasciato l'amore che dovevano avere nei confronti di Dio. Come Gesù ha detto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E avevano pure lasciato l'amore che avevano gli uni per gli altri. Giovanni scrive nella sua prima lettera: se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui: chi ama Dio, ami anche il proprio. Anche versetto 19 dello stesso capitolo: noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E quindi, se loro lasciano l'amore che Dio ha per loro, di conseguenza lasciano l'amore che loro hanno per Dio, e se non amano più Dio, vuol dire che non c'è abbastanza amore per amarsi gli uni gli altri. Quindi, in un senso generale, avevano lasciato l'amore. E qui è bello perché dice: hai lasciato. L'amore di Dio non si è spostato. Non è che Dio dice: adesso io tolgo il mio amore. No, dice che la Chiesa ha lasciato l'amore, anche se Dio ci è sempre rimasto. E penso che l'esempio forse migliore di capire questo primo amore sarebbe l'esempio di un matrimonio, di una coppia. All'inizio si sposano, tutti contenti, amore per tutti quanti, ogni giorno. Ma negli anni quell'amore che una volta all'inizio era forte, era presente, adesso ormai pian piano non c'è più. Non si vede più quell'amore che c'era all'inizio. Infatti, come viene chiamata la Chiesa? La sposa di Cristo. Paolo in Efesini 5 parla di come Cristo è come lo sposo, la Chiesa è come sua sposa. E specialmente nell'Apocalisse vedremo diverse volte che la sua Chiesa è come la sua sposa. Quindi l'idea di Dio come lo sposo, la Chiesa come sua sposa, che pian piano negli anni perde quel primo amore che aveva per il suo marito. E qui facciamo bene riflettere. Prima di tutto deve essere una cosa che rivolgiamo verso noi stessi. Okay? Forse è difficile dire: ah, ma lui, ma lei, ma loro. Prima di tutto guardiamo noi stessi. Dio sta chiedendo a tutti quanti qui, in questa sala: Tyler, tu hai lasciato il tuo primo amore? Tu stai vagando un po', hai lasciato me? Prima dobbiamo domandare a noi stessi: E facciamo bene riflettere. E sarebbe, insomma, qualcosa da fare questa settimana, pregare, riflettere, chiedere al Signore, ma Signore, cioè, ho lasciato l'amore che ho per te. Sto facendo forse tante cose giuste, però il cuore mio è lontano da te. Facciamo bene riflettere. E facciamo bene anche ricordarci che questo versetto non è un'arma per bastonare gli altri, ok? Questo è un versetto per compungere noi. Infatti, se giudichi con disgusto gli altri perché non hanno amore, non c'è amore, non hanno amore, può essere che anche tu hai lasciato il tuo primo amore? Non sto dicendo che non possiamo mai dire niente ai nostri fratelli, infatti Dio mi ha aiutato tante volte quando qualcuno ha dovuto dire: Tyler, in questa cosa stai sbagliando, bisogna sistemare. Però dobbiamo fare come Gesù ha detto, togliere prima cosa, la trave dal nostro occhio, prima di aiutare il nostro fratello con la sua pagliuccia. Quindi facciamo bene riflettere tutti quanti, più che altro individualmente, se queste parole di Gesù sono per noi. Abbiamo lasciato il nostro primo amore? E se sì, dobbiamo ravvederci, ci deve essere un cambiamento. Facciamo bene riflettere. Infatti, versetto 5, andiamo avanti. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Quindi Gesù in sostanza dice, questo è un peccato e dovete ravvedervi e cambiare direzione, perché questo non va bene. Non era una qualcosa di leggera, era qualcosa che Gesù non poteva sopportare più. Tante volte quando pensiamo al peccato pensiamo alle cose gravi, vero? Non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato una banca. Ed è vero che se uno dovesse fare queste cose dovrebbe pentirsi, ravvedersi, portare davanti al Signore, chiedere perdono per il peccato, eccetera. Ma qui è una cosa un po' più sottile, una cosa un po' più difficile capire, cioè vedere con i nostri occhi, però comunque è qualcosa di cui dovremmo ravvederci. È un problema grosso se noi lasciamo il nostro amore per il Signore. Quindi Gesù dice ravvediti. Ravvedersi vuol dire cambiare mente, letteralmente, metanoia, cambiare la mente. Però parla anche poi non soltanto di un cambiamento interiore, ma anche un cambiamento di vita, di azioni, di quello che facciamo. Dobbiamo anche cambiare le nostre opere, come ci comportiamo. In questo caso, i frutti o il frutto del ravvedimento sarebbe un cuore più vicino a Dio. Perché, di nuovo, questa Chiesa faceva tante cose giuste. Quindi la risposta non è più discernimento, perché ce l'avevano già. La risposta non era più costanza, perché ce l'avevano già. Non era più studi biblici, non era più incontri di preghiera, non erano più uscite evangelistiche, non era più conferenze, perché già facevano tutto. Quello non era il cambiamento. Gesù era fiero di queste cose in loro, ma non le facevano con un cuore traboccante d'amore per Gesù. E proprio per questo motivo dovevano inginocchiarsi davanti al trono della grazia e ravvedersi, chiedere perdono a Dio per questo allontanamento che avevano nel cuore. Girate con me in 1 Corinzi 13. Versetti che immagino tutti voi avete sentito. 1 Corinzi 13. Qui ovviamente parla della Chiesa a Corinto, però penso che queste stesse parole potrebbero essere molto importanti per la Chiesa ad Efeso. Era anche sempre un buon ricordo per noi. 1 Corinzi 13, versetto 1. quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Ecco quello che dobbiamo sempre ricordare, che l'amore è una cosa primaria, la cosa principale, senza il quale tutto il resto diventa come se non fosse. Tutto questo niente mi giova se non ho amore. Quindi in un certo senso Gesù dice alla chiesa di Efeso: bene che avete fatto tutte quelle cose, bene che avete costanza, bene che avete smentito i falsi apostoli, però se avete lasciato l'amore, tutto quello diventa vanità. Ci deve essere l'amore in tutto. Poi dice: ricordati, anche noi facciamo bene ricordarci. Come erano le cose all'inizio? Dobbiamo ricordarci da dove siamo caduti. E facciamo bene chiederci ogni tanto: com'era quando avevo appena conosciuto il Signore? Che cose facevo? Qual era il mio atteggiamento? Vi ricordate quei momenti tutti contenti di leggere 10 capitoli interi della Bibbia perché avevi una fame delle cose spirituali? Pregavi tanto tutta la notte? O pensa anche a quando, per voi che siete sposati, pensate a come era appena sposati, com'era la vita. Tutto bello, tutto rosi, rose, fiori. Facciamo bene chiederci e anche ricordarci com'era all'inizio con il Signore. Com'erano quei primi periodi nella fede? Ed è lì che Dio vuole che ci ritorniamo volta dopo volta, perché col tempo possiamo raffreddarci, possiamo allontanarci, ma Dio vuole che abbiamo tutti quanti un rapporto stretto con Lui, come era all'inizio. Un'altra cosa che possiamo mettere in pratica questa settimana: ricordare come erano quei primi periodi con il Signore. Gesù vuole che noi tutti insomma ritorniamo a quelle cose e che Dio ci dia pure la grazia di coltivare sempre di più il nostro rapporto con Lui, in modo che non sia soltanto io faccio, però senza il cuore. Dio vuole prima il cuore e dopo vuole che facciamo quello che facciamo per Lui. Infatti, avete notato cosa sarebbe successo se non si fossero ravveduti? Ci sono delle conseguenze. Gesù stesso sarebbe venuto per rimuovere il candelabro, cioè la Chiesa. Non sappiamo specificamente come l'avrebbe fatto, non dice come, però ci sono diversi modi, forse chiudendo la Chiesa, forse togliendo l'influenza della Chiesa in modo che diventasse come se non ci fosse, diminuendo il numero di persone, chissà, non viene specificato. Ma in qualche maniera, se loro non si fossero ravveduti, Gesù sarebbe venuto per, insomma, chiudere la Chiesa. Gesù in Matteo 16, cosa ha detto? Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Questa è una promessa che abbiamo da Dio. Amen. Noi facciamo parte della Chiesa che Gesù ha detto non sarà mai sconfitta. Questa Chiesa vincerà, le porte dell'Hades non la potranno vincere. Qui ovviamente parliamo della Chiesa universale, cioè ogni credente in tutto il mondo, le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. Però quando leggiamo quello assieme ad Apocalisse, non è detto che ogni congregazione locale durerà per sempre, perché Gesù ha detto: se queste cose non vengono sistemate, io dovrò togliere questa Chiesa. Dobbiamo ricordarci che è la sua Chiesa, è Lui che dirige, E lui deve avere una chiesa santa. Io prego che per noi come chiesa di Montebelluna siamo, mi sa che l'anno prossimo saranno 30 anni che siamo qui in questa zona, gloria a Dio. Io prego che possiamo essere una chiesa anche per tanti, tanti anni. Infatti c'era uno che, dico, non per il nostro nome, non perché noi siamo a Calvary Montebelluna, ma perché ci sia una testimonianza fedele del Vangelo qui in questa zona. C'era un missionario una volta che ha detto che lo scopo della vita è predicare il Vangelo, morire e essere dimenticato. Che questa è la missione di ogni credente, predicare il Vangelo, morire perché la morte ci aspetta tutti quanti. E poi se siamo ricordati o no, non importa, l'importante è che abbiamo usato la nostra vita per il Signore. E quindi che noi possiamo essere una testimonianza fedele del Vangelo. E leggendo questo capitolo, che possiamo essere sempre radicati nell'amore di Dio, che non possiamo mai lasciare il nostro primo amore, che possiamo essere sempre attaccati a Lui, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Versetto 6, tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Quindi Gesù, insomma, dice dovete sistemare questa cosa, ma torna adesso all'incoraggiamento. La Chiesa odiava le opere dei Nicolaiti, che anche Gesù odiava, perciò Gesù dice ben fatto, odiate quello che odio anch'io, quindi state facendo bene. Allora, chi sono questi Nicolaiti? Non è chiaro, è una volta che io vi dico, non lo so. Non so chi sono, non so precisamente cosa insegnavano. Li vedremo più avanti nella terza lettera, alla chiesa, lettera, ecco l'ho detto, il terzo messaggio alla chiesa di Pergamo, sempre collegati all'adorazione degli idoli. È probabile che era una specie di setta che promuoveva l'adorazione degli idoli, non possiamo sapere con sicurezza. Alcuni dicono che vedendo il nome Nico, che vuol dire vittoria, Laeti, che vuol dire popolo, quindi chi vince, chi regna su popolo, una specie di setta che insomma dominava sulle persone, abusavano delle persone, potrebbe essere, altri dicono che era una setta cominciata da Nicola, uno dei sette diaconi che abbiamo visto in Atti 6, che lui insomma si è sviato, ha perso tutto, cioè ha lasciato il Vangelo, ha cominciato questa setta, potrebbe essere tutte possibilità, ma non possiamo sapere con certezza chi erano o che cosa insegnavano. Però quello che vogliamo notare è che Gesù in sostanza dice bravi perché odiate quello che odio anch'io. Non dice bravi perché vi piace quello che piace anche a me. Lui dice bravi perché odiate quello che odio anch'io. Dio non dice che odia Nicolaiti, dice che odia le loro opere, però facciamo bene notare che ci sono cose che Dio odia. Tante volte diciamo Dio è amore, ed è vero, Dio è amore. Però Dio pure odia certe cose. Forse uno può dire, ma come può essere che Dio, se Lui è amore, come può odiare certe cose? Voi padri, pensiamo a questo. Per amare i vostri figli, è vero che dovete odiare in un certo senso determinate cose. Per esempio, le cose che potrebbero far male ai vostri figli, non è che ti, ah, ma non fa niente, lascia che succeda. No, un padre per amare il figlio deve dire no e deve respingere queste cose, deve proteggere i suoi figli da queste cose che potrebbero fargli male. E quindi in questo caso Gesù odiava quelle cose perché le opere dei Nicolaiti facevano male ai suoi figli. Quindi lui dice, no, io odio quelle cose perché fanno male ai miei figli. Poi seconda cosa, se Dio odia qualcosa, dobbiamo odiarlo anche noi. Guai a noi se amiamo ciò che Dio odia e guai a noi se viceversa odiamo quello che Dio ama. Noi vogliamo amare quello che Dio ama e vogliamo odiare quello che Dio odia. Vogliamo essere come Lui in ogni cosa. Comunque, gli Efesini seguivano Gesù in questo e Gesù dice, ok, ben fatto, andate avanti così. Poi la conclusione, versetto 7, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Quindi la famosa frase, chi ha orecchi, ascolti. Noi tutti qua stamattina abbiamo orecchi, quindi facciamo bene ascoltare. Gesù anche quando insegnava diceva questo sempre, specialmente le parabole, chi ha orecchi da udire, ode. E una chiamata a tutti quelli che leggono questo libro, ed anche se non è indirizzato direttamente a noi, facciamo bene prestare attenzione anche stamattina, non possiamo dire, vabbè, ma era per l'altra chiesa tanto tempo fa, noi non dobbiamo sentire, no, noi dobbiamo sentire quello che lo Spirito sta dicendo a questa chiesa anche oggi. Paolo ha scritto, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E quindi noi dobbiamo, insomma, in umiltà lasciare che lo Spirito parli anche a noi attraverso queste promesse. E poi vediamo la promessa della ricompensa. Lui dice a chi vince. Questa ricompensa è solo per chi vince. Chi vince è colui che continua a fare quello che Gesù ha detto, sì, sì, fate bene. E poi chi vince pure chi si ravvede e ritorna al primo amore. Chi fa questo vincerà e riceverà la ricompensa che Gesù ha promesso. Allora, come dobbiamo vincere? Come possiamo essere vincitori in questo caso? Perché è la cosa più importante. Non è tanto un guardare dentro di te, rifletta, medita un po', trovi la forza che è nascosta nel tuo cuore. No, non è così che vinciamo. Non è neanche uno che adesso stringo i denti ancora di più e in qualche maniera ce la faccio. No, la parola di Dio dice diverse cose al riguardo di come dobbiamo vincere. Cosa dice Paolo? Noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Quindi la chiave per vincere non è dentro di noi, non è la nostra forza, ma lo troviamo in Cristo. E poi giriamo adesso in 1 Giovanni 5, versetto 4 e 5. Troviamo la chiave per poter vincere. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Quindi vogliamo vincere? Dobbiamo essere nati di nuovo? Se siamo nati di nuovo, noi vinceremo il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Quindi, seconda chiave, dobbiamo vivere per fede. Infatti è così che, insomma, riceviamo la salvezza di Dio per fede, non per opere, ma credendo in quello che Cristo ha fatto per noi. Poi, chi è che vince il mondo se non è colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Quindi ecco come vinciamo, non stringendo i denti, ok, adesso ce la faccio, non guardando dentro noi stessi, ma ricevendo la salvezza di Dio, essendo nati di nuovo e credendo e continuando a credere e vivere per fede in Lui che vince per noi. E adesso chiudiamo guardando la ricompensa. Avete visto qual è la ricompensa? A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Quindi chi vince potrà mangiare dell'albero della vita, potrà avere accesso al paradiso di Dio. Questa chiesa aveva delle cose da sistemare, vero? ma se si ravvedevano c'era speranza. Amen. E questo è vero pure per noi. E noi non saremo mai una chiesa perfetta, vero? Avete mai sentito quelle che dicono: se c'è una chiesa perfetta basta che ci entri tu e poi la chiesa non è più perfetta, ok? Ogni chiesa è imperfetta. E c'è speranza però, se noi ci ravvediamo, se noi torniamo al Signore, anche se abbiamo imperfezione, anche se non siamo arrivati, Dio ci dà sempre speranza, e questa è una bella speranza. L'albero della vita si vede in diversi libri della Bibbia, ovviamente si vede proprio all'inizio della Bibbia, nel giardino d'Eden, l'albero della vita, e, insomma, proprio là. E Adamo ed Eva ne avevano accesso prima che peccassero. E insomma, anche qui vediamo il tema dello sposo, sposa, la prima coppia che camminava assieme a Dio, ma a motivo del peccato si erano allontanati da Dio. E da quel punto in poi nessun essere umano ha mangiato di questo albero della vita. Poi si vede anche in Proverbi, anche altri libri. Però si vede l'albero della vita pure alla fine di questo libro, lo sapevate? Giriamo adesso in Apocalisse capitolo 22 e vediamo quello che aspetta a chi vince, a chi si ravvede e torna al suo primo amore. È bello perché la Bibbia comincia in un giardino e la Bibbia pure finisce in un giardino. Nel primo giardino vediamo l'albero della vita, nell'ultimo vediamo l'albero della vita. In sostanza quello che cambia è che all'inizio c'era Dio con due persone, invece alla fine ci sarà Dio con migliaia di miliardi di triliardi di persone. Quindi Dio sta, insomma, portando la sua redenzione, alla fine sarà un paradiso pieno di persone redenti. Apocalisse 22, da versetto 1 a 5, ecco quello che aspetta chi vince, ecco quello che aspetta chi si ravvede, ecco quello che si aspettano quelli che tornano al primo amore. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. E in mezzo alla piazza delle città, e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E qui non ci sarà alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi lo serviranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna, e non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Amen. Ecco quello che aspetta a coloro che vincono, cioè ecco a quello che aspetta a coloro che tornano al primo amore. E per chiudere dico questo: facciamo bene ricordarci di questa grande storia della Bibbia. Non è un insieme di detti messi insieme in modo casuale, no? È una storia che parte in Genesi, che arriva fino all'Apocalisse. C'era il paradiso, è stato rovinato, ma Dio porta avanti la sua redenzione. In tutta la storia della Bibbia vediamo alla fine che Lui fa nuove tutte le cose. E qui è bello, parlando dell'albero della vita, perché vediamo l'albero della vita all'inizio della Bibbia, era anche l'albero della vita alla fine della Bibbia. Ma quello che rende possibile la redenzione, quello che rende possibile, diciamo, a noi l'accesso all'albero della vita, che cos'è se non è la croce, l'albero della morte? Quindi vediamo l'albero della vita all'inizio e alla fine della Bibbia, ma in mezzo vediamo l'albero della morte che Gesù ha subito per noi. E senza quell'albero, senza la redenzione che Lui ha fatto per noi, su quell'albero noi non potremo mai aspettarci la redenzione per poter riaccedere all'albero della vita. E quindi possiamo vincere, sì, ma sempre ricordando la croce, sempre ricordando quello che Gesù ha fatto per noi, sempre ricordando, come vedremo tra qualche mese, l'agnello di Dio immolato per i peccati del mondo.